Un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Cult, il Cult Estate, il quotidiano estivo di Radio Popolare, da Ira Rubini
e da Lavinia Zaretti. Buongiorno ascoltatori e buongiorno ascoltatrici di Radio Popolare.
Allora, io mi scuso in anticipo, sono vittima di un'infreddatura estiva, di quelle appunto un po' misto bosco, di cui purtroppo in estate ogni tanto capita di soffrire, e quindi ho metà della mia voce e dunque a questo punto scusate, insomma, cercherò di assolvere alle necessità di questa puntata di Cult Estate il meglio possibile. Casomai ci pensa Lavinia.
Allora, io già tremo.
Smettila. Poi insomma organizzeremo dei saluti ufficiali per la fine dello stage di Lavinia, che termina insomma con il mese di luglio. Noi avremo ancora una settimana di Cult Estate e poi cederemo l'onda, la palla, alla scatola magica di Cecilia Di Lieto, come abbiamo fatto anche in altre puntate, ripeto, noi proseguiamo ancora anche la settimana prossima. Poi ci saranno alcune novità e alcune sorprese che però vi riveleremo un po' tutti quanti nel corso di queste settimane estive. Io vorrei proporvi in realtà un altro pezzo di Paul Weller, che ha fatto questo bel lavoro da cui abbiamo tratto anche uno dei nostri contrappunti ricorrenti delle puntate di Cult Estate, prima di affrontare le interviste, le voci, gli ospiti di Cult Estate di quest'oggi. Questa è I Woke Up. And everything had gone. My house was not my home when I woke up. I woke up and everything had changed. Now nothing felt the same. Where is someone else's shoes?
Waiting for the tide to blow, and within
Ma che bella questa canzone di Paul Weller, sarà perché sono raffreddata, ma sono particolarmente sentimentale. I Woke Up, cioè quella specie di intermezzo strumentale con molti violini. Io mi ricordo quello che si diceva una volta in Gran Bretagna, come dire, che if it has strings it's not rock, cioè nel senso che se ci sono i violini è un po' come la panna nelle ricette di cucina o le dissolvenze, visto che Lavinia studia cinema, insomma, che si usavano un tempo per aggiustare le cose, per passare da una cosa all'altra, insomma, soprattutto in certi prodotti documentaristici, diciamo, di altro tipo. In questo caso invece avete sentito, c'è quasi un elemento morriconiano nel modo in cui sono usati gli archi. In questa canzone di Paul Weller si accettano ovviamente commenti in merito, se non siete d'accordo con molto piacere leggiamo le vostre opinioni, se invece la pensate come me è veramente un bellissimo lavoro quello da cui è tratto, l'ultimo suo da cui è tratto questo brano. Adesso continuiamo a parlare di musica e lo facciamo con Giovanni Chiodi, come tutti i giovedì ci racconta la grande lirica. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno Ira. Allora, oggi vi porto in due grandi festival estivi che aprono i battenti, sono il Festival di Bayreuth, Festival Wagner e il Festival di Salisburgo. E il Festival di Bayreuth mette in scena una nuova produzione di Tristano e Isotta, appunto stasera, con la regia dell'artista islandese Thorleifur Örn Arnarson, non è facilissimo da pronunciare, ecco. Mentre il direttore d'orchestra facilissimo è Semyon Bychkov e la coppia sarà formata da Andreas Schager e Camilla Nylund. Devo dire, è stato un cambio di cavalli, se si può dire così, molto breve stavolta, nel senso che di solito le produzioni di Tristano Isotta durano tanti anni, anche più di 10. Io mi ricordo quella favolosa, diciamo così, di Heiner Müller nel 1993, che fu sostituita soltanto da quella di Marthaler nel 2005, quella di Marthaler 10 anni per arrivare a quella di Katharina Wagner. Quella del 2022 di Roland Schwab è stata, come vedete, invece sostituita da questa nuova, che potremo, ecco, tutti vedere, perché viene trasmessa anche in online sabato e quindi vedremo se resisterà alle ingiurie del tempo. Mentre naturalmente il Festival di Bayreuth continuerà anche in agosto e ve ne parlerò, il Festival di Salisburgo apre con la produzione, come si suol dire, il revival della produzione di Don Giovanni, diretto ancora dal grande, almeno per me, Theodor Currensis e dal regista Romeo Castellucci. Io non amo Castellucci e infatti il suo Don Giovanni è stato molto discusso, è molto controverso, ma viene ripreso invece, amo moltissimo Theodor Currensis. Il cast però è molto buono, devo dire, perché Don Giovanni è il nostro Davide Luciano, c'è Nadezhda Pavlova come Donna Anna, che è una cantante molto interessante, Julian Pregardien, Federica Lombardi, quindi il cast è veramente notevole. L'orchestra è Utopia, cioè l'orchestra di Theodor Currensis, che si è presentata anche in Italia. Io l'avevo recensita alla radio quando fece questo bellissimo concerto al Teatro Grande di Brescia. E poi domani ci sarà, in forma di concerto però, Christian Thielemann, che dirige Capriccio di Strauss, con protagonista nel ruolo della contessa Elsa Dreisel. Quindi questi due grandi festival che scaldano, per così dire, i motori. Invece ha già scaldato i motori un festival al quale siamo tutti molto personalmente legati, che è quello di Glyndebourne, l'ultimo festival di cui vi parlo oggi, di cui non vi avevo parlato la volta scorsa. Glyndebourne incomincia in giugno, ma poi in agosto ha il suo grande clou, e le opere di quest'anno sono La Carmen di Bizet, affidata alla regia di Diane Paulus, ed è cantata proprio in tutto il mese di agosto da Aigul Akhmetshina, questa cantante che ha felicemente debuttato e che viene dalla scuola del Covent Garden, che ha felicemente debuttato al Royal Opera House e che ovviamente adesso immagino trionferà anche a Glyndebourne. Poi abbiamo una nuova produzione affidata a Kel McChrystal della Vedova Allegra, però fatta in lingua inglese come spesso si fa appunto in Gran Bretagna, diretta da John Wilson e Lee Reynolds, e qui canterà la regina di Glyndebourne, cioè come Anna Glavary, il soprano Danielle Denise, e il suo partner, il conte Danilo, sarà Herman Olvera. Poi riprendono il bellissimo Giulio Cesare di David McVicar, questo è invece un classico di Glyndebourne che fanno bene a riprendere, sarà diretto da Lawrence Cummings e nel ruolo di Giulio Cesare ci sarà Arie Nussbaum Cohen, e come Cleopatra, un ruolo che aveva già sostenuto più volte Danielle Denise, Louis Elder. E poi anche a Glyndebourne c'è il Tristano Isotta, questa però non è una nuova produzione, è un revival, la regia di Nikolaus Lenoff, abbiamo anche qui una coppia d'oro, diciamo così, di Tristano Isotta, che sono Stuart Skelton e Nina Lisa Verele, e il direttore è Robin Ticciati. Quindi ci sono in scena in questo momento due Tristane nei due maggiori festival estivi europei.
Benissimo, Giovanni, allora grazie. Noi non riferiremo a Romeo Castellucci, che ben conosciamo, la tua disapprovazione per le sue regie liriche. È comunque certamente un grande artista divisivo,
certo.
Perché avendo una personalità molto preponderante, quindi inevitabilmente. Soprattutto per quello che riguarda la lirica, dove appunto il tema e il confine è sempre molto delicato. Noi, come dicevo, riferiamo ciò che Giovanni ci dice, perché Giovanni lo conosciamo come critico molto aperto, quindi anche molto interessato alla sperimentazione.
Poi alla prossima regia di Romeo Castellucci ovviamente entreremo nei dettagli. Questa era una produzione che avevo già visto, però, naturalmente. Quando si critica poi si deve dire anche perché. Ecco. Mi sono permesso di scherzare un po', naturalmente.
Ma no, ma ci mancherebbe altro. Ma ci mancherebbe altro. E
in bocca al lupo per il raffreddore.
Grazie caro, io spero di riprendermi e non infliggere troppo insomma questa mezza voce, giusto per restare in ambito di lirica, agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Ci risentiamo anche la prossima settimana con Giovanni Chiodi. Sì. Grazie.
Grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Allora, Lavinia, noi fra poco abbiamo invece appuntamento a Crescenzago, perché c'è un progetto un po' particolare, no? Un camp, come si dice adesso un po' all'americana, che però ha degli scopi. Devo dire che vorrei capire meglio anch'io come si svilupperà tutto il progetto, perché di per sé è una cosa molto nuova e che coinvolge diversi temi, diversi orientamenti. Il tutto il tutto ha a che fare con l'ambiente anche e soprattutto. Fra poco.
Spend some time waiting for your face. Don't wanna risk just making all the same mistakes. The highest I think I've ever been. Said I had the prettiest eyes he'd ever seen. holds parts of you. Wish I could see that it feels much better when I'm with you. And when I get too high and I can't breathe, I can't lie. He has the prettiest eyes I've ever seen. Prettiest eyes I've ever seen. Prettiest eyes I've ever seen.
E questa era in realtà una band interessante, Bibadubi con Ever Seen, brano anche questo, insomma, che abbiamo ascoltato più di una volta, cult, e che caratterizza la nostra estate. Allora Lavinia, noi adesso, come ti accennavo, andiamo a Crescenzago per progetto che potete ritrovare con facilità in rete con un hashtag Camp Turroni, il palcoscenico della resilienza ai cambiamenti climatici. È un progetto pilota che prende il via oggi e che prosegue fino al 29 di settembre. Si tratta di un progetto, appunto, in uno dei quartieri che un tempo erano le periferie di Milano Crescenzago, nell'ambito di un nuovo programma che si chiama Quartieri Verdi e Fiorenti per Comunità Resilienti, un'iniziativa che è realizzata da C40 City, o C40 City se preferite, rete di circa 100 sindaci delle città del mondo uniti per affrontare la crisi climatica. Ci sono diversi partner, ma insomma, per farci raccontare tutto siamo collegati con la nostra prossima ospite, che è Emma Greer. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie di avermi invitato.
Allora, dunque, innanzitutto, il progetto dove si svolge esattamente a Crescenzago?
Si svolge in via Costantino Bresciani Turroni e nel specifico nel cortile della scuola Istituto Comprensivo GB Perasso.
Benissimo, così abbiamo dato un riferimento, poi daremo tutti i riferimenti in rete per ritrovare anche i dettagli. Come si svolgerà?
Innanzitutto il nostro obiettivo con questo progetto è di testare delle soluzioni per migliorare la resilienza al calore e anche la qualità di vita in questo quartiere durante il momento più caldo dell'anno. Abbiamo utilizzato un approccio molto olistico che include sia soluzioni fisiche, strutture ombreggianti per esempio,
sì,
e soluzioni naturali come accesso a nuovi spazi verdi. Nel nostro caso il cortile della scuola, che di solito l'estate è chiuso, lo rendiamo accessibile al pubblico.
Quindi laboratori, immagino, appuntamenti, posti dove si può stare invece che restare chiusi al pubblico, no?
Sì, sono aperti al pubblico. Il nostro primo evento è stasera dalle 18. Facciamo un laboratorio teatrale in cui scopriamo la nostra città col corpo e poi facciamo un lab sull'ombra in cui creiamo delle soluzioni ombreggianti temporanee.
Ecco, oltre a questo, cioè oltre all'apertura dunque di uno spazio a Crescenzago che diventa uno spazio polifunzionale durante l'estate, qua, specialmente appunto spazi che normalmente non sono accessibili nei mesi estivi, c'è anche un progetto, visto che l'idea è anche di trovare soluzioni, no, per migliorare la resilienza al calore, per migliorare la qualità della vita, si lavora sulle persone, le famose soluzioni fisiche di cui parlava Emma Greer, no?
Esatto, e diciamo il coinvolgimento della comunità è veramente fondamentale per il successo del progetto e anche per la resilienza nei momenti più caldi. Stiamo cercando di coinvolgere studenti, residenti per raccogliere input sulle soluzioni che stiamo testando, ma anche sensibilizzare al rischio caldo.
Ecco, per cui come si fa a connettersi con voi, specialmente per chi vuole partecipare e magari è proprio di Crescenzago oppure insomma, è di Milano e vuole partecipare?
Vi invito a seguirci sui canali Instagram di Project for People, in cui andiamo a pubblicare tutti i nostri eventi nei prossimi settimane.
Allora Emma, lei è stata molto essenziale in maniera tipicamente anglosassone, insomma vorrei che tutti gli ospiti fossero come lei, cioè, però le faccio una domanda personale, dall'accento capisco che lei non è di Milano.
Infatti io sono un architetto canadese, vivo in Italia da 10 anni e collaboro con C40, Comune di Milano ed AMAT su questo progetto.
Ok, ora il Canada è, lo abbiamo imparato soprattutto qui nel nostro quotidiano culturale, è un paese all'avanguardia dal punto di vista dell'innovazione culturale, anche dell'investimento, no? Per quello che riguarda soluzioni alternative di architettura, spazio alla cultura, alla condivisione, alla comunità. È corretto? È ancora così?
Devo dire che per me l'Italia è molto più all'avanguardia, soprattutto nella relazione tra persone residenti della comunità.
Va bene, una volta tanto possiamo dare un parere positivo, perché io ero rimasta con il Canada effettivamente, no? Cioè come luogo a cui guardiamo anche per una certa libertà di innovazione.
Diversi punti di vista, mi trovo molto bene in Italia, devo dire.
Allora noi siamo contenti, quindi non diciamo, ha riscontrato già un'adesione da parte della comunità locale?
Sì, della comunità scolastica, ecco. Stiamo lavorando ogni giorno con la dirigente della scuola GB Perasso e tutto lo staff, e vedo tanti sorrisi stamattina vedendo le prime panchine e strutture ombreggianti che sono state installate.
Allora, l'inaugurazione oggi a partire dalle ore 18 della School Oasis, cioè dell'oasi scolastica creata appunto da Camp Turroni, poi lo Shade Lab, cioè il laboratorio sull'ombra e poi il laboratorio sul silenzio, che poi è una passeggiata teatrale per bambini, poi si riprende a settembre, fermo restando che lo spazio resta aperto durante l'estate. Cosa succede a settembre? Quali sono i progetti principali?
Iniziamo il primo settembre con un altro laboratorio sull'acqua e la storia dell'acqua. Dal 3 al 27 settembre organizziamo workshop con i studenti della scuola sulla sostenibilità. Ci sarà un altro evento serale il 10 settembre che riguarda la musica e le suone naturali. E la grande festa di chiusura succede il 28-29 settembre durante Green Week, Milano Green Week, in cui andiamo a pitturare un murale su uno dei muri che confine via Turroni.
Bene, allora Camp Turroni dunque a partire da quest'oggi fino al 29 settembre, sui social basta cercare questo hashtag. Grazie a Emma Greer, buona estate.
Grazie.
A risentirci. Allora, Lavinia, noi ce ne andremo, insomma, magari a vedere a Crescenzago come funziona questo camp, che sarebbe carino creare in tutti i quartieri. Adesso c'è la pubblicità, le notizie, noi torniamo subito dopo.
Understand the reason you won't stay. me. You think a ring upon your hand will solve your insecurities. So go ahead and play your game. If that's what you must do, nothing here remains the same, but the way I feel for you. I can watch you walk away, and I know I'll get by, and I know just what to say, but honey, I can't tell a lie. Figure out what you must do, because you think you're so damn clever. You can marry anytime you want, but a lover is forever. Walk away, and I know I'll get by, and I know just what to say, but honey, I can't tell a lie. Figure out what you must do, because you think you're so damn clever. You can marry anytime you want, but a lover is forever. You can marry anytime you want, but a lover, it is forever.
E bentornati a Cult Estate, che è il quotidiano estivo, e c'è Ira che ride, perché mi ha colto alla sprovvista in questa cosa. Però
adesso guarda, sono... senza quartiere, fra oggi e domani ti faccio un sacco di scherzi.
No, no, ma ci siamo, ci
ho detto,
siamo.
Apri allora. Apri tu, questa è sempre Cult Estate, insomma. Ecco, esatto. Cult Estate è il quotidiano culturale estivo di Radio Popolare, seconda parte. Noi con piacere ritroviamo degli artisti che abbiamo ospitato diverse volte, che questa volta sono protagonisti della stagione alla Biblioteca Sorpani organizzata dal Teatro Menotti, con un appuntamento che si intitola Mamma Rai, che in realtà penso sia un modo per recuperare certe memorie in bianco e nero di una Italia. Ne parliamo con Beniamino Borciani in rappresentanza di tutta la famiglia. Buongiorno.
Buongiorno Ira, buongiorno a tutti.
Ecco, allora, famiglia Borciani e Zapparoli, diciamo, per non togliere, sì. Ha una caratteristica, cioè quella appunto di fare bottega, di fare ditta, no? A livello familiare, pur con aperture, con collaborazioni, con ospitalità, eccetera eccetera. Insomma, in questi anni ne avete fatte più di Carlo in Francia, lo possiamo dire. Ecco, no?
Eh sì. Non c'è dubbio, sicuramente. C'è appunto il nucleo centrale, che siamo noi quattro, poi ci sono tanti altri collaboratori senza i quali non sarebbe possibile lavorare e fare.
Ricordiamo, durante l'anno, qual è il vostro punto di riferimento anche geografico?
Allora, noi geograficamente siamo sottoterra, nel senso, nel nostro teatro che si chiama Il Cielo Sotto Milano, che è nella fermata del passante ferroviario di Porta Vittoria, quindi Viale Molise a Milano, all'interno della cornice di Arte Passante, e lì abita la nostra compagnia, si chiama la Dual Band, e lì facciamo, diciamo, il più del nostro lavoro, perché ovviamente è uno spazio molto carino, passate a trovarci, dove ovviamente abbiamo modo di creare cose nuove, insomma c'è spazio sia fisico che mentale, creativo, per cercare di fare produzioni.
Adesso poi veniamo allo spettacolo, ma da quanti anni siete sottoterra, ragazzi?
Allora, noi siamo là dal 2015 ormai, quindi adesso
quasi dieci anni.
Quindi,
Amino, tracciami un bilancio di questa vostra vita sotterranea. Che effetto fa creare sottoterra? No, sto scherzando perché spesso escono, però insomma...
No, sì, assolutamente. Allora, è molto divertente in realtà, ma soprattutto più che per la sua natura sotterranea, per la sua natura, il fatto che appunto è un teatro in un posto dove generalmente i teatri non stanno, perché è una stazione ferroviaria, è in funzione, nel senso che sotto ci passano i treni. E quindi ci sono queste grandi vetrine, perché questo spazio che noi abitiamo, come tanti altri che ci sono lì a Porta Vittoria, era adibito a negozio originariamente, e quindi
sì, erano quei negozi che negli anni 60-70 vendevano cose, no, a chi andava in metro.
Esatto, il problema è che le hanno costruiti dentro a Porta Vittoria, che sì, è una stazione ferroviaria, però la gente lo usa giustamente come una metropolitana, quindi non è che proprio c'hai le coincidenze da tre ore come alla stazione centrale o alla stazione Termini, che quindi magari ti fermi all'OVS, e quindi non c'erano i negozi, e allora ci ha messo dentro gente che fa arte. Ci siamo noi che facciamo teatro e musica, c'è una galleria d'arte, c'è chi fa le danze popolari, ci sono due cori, un altro spazio teatrale, insomma è diventata una sorta di cittadella della cultura lì a Porta Vittoria. E la cosa divertente è che siamo proprio collegati con la gente che passa, perché magari uno arriva, capito, sta andando verso il treno, però magari ce li ha quei 10 minuti, allora ci vede che facciamo robe strane, perché poi chi fa teatro per lo più fa cose strane da vedere in un cosiddetto, perdonami la retorica, non luogo come una stazione. E quindi magari si ferma, ci chiede: ah, ma cosa fate? Noi facciamo musica, teatro, e magari poi torna, allora vede un pezzo di prove, sì, insomma, è un modo strano, però è un modo anche di magari intercettare, come si dice oggi, delle persone che magari non avevano intenzione di scoprire un teatro, uno spazio.
O non sono degli specialisti, o degli, insomma, non hanno quello come principale interesse, invece lo scoprono così.
Esatto, e magari invece rimangono affascinati, interessati, e tornano, e magari diventiamo amici, capito? Spesso, ed è forse la soddisfazione più grande questa.
Ecco, l'ultima domanda su questo che ti faccio è relativa ai rapporti con le altre entità sotterranee di cui parlavi. Questa piccola comunità, insomma, di artisti che esiste, io un pochino la conosco, insomma, non confesso, non sono un'assidua, e quindi non so come evolve. Che cosa ci sono? Delle faide drammatiche, delle amicizie?
No,
dai, vabbè, stavo un po' vivacizzando l'immagine.
Hai ragione, perché il dramma vende, si guarda, c'è delle trame che neanche gli est... No, non è vero. In realtà appunto è una comunità molto simpatica, perché poi abbiamo tutte le chiavi di tutti, allora c'è tutto un sistema di scusami, potresti aprire l'ospitalità che arriva, allora sì va bene, allora ti lascio le chiavi, una cosa, cioè è proprio un rapporto di buon vicinato, ecco, mi spiace non
niente, non ci sono, non c'è nessun possibile delitto sotterraneo per motivi
non che io sappia, se è stato fatto era il delitto perfetto, ecco, non ne siamo a conoscenza attualmente, mi spiace, lo so che l'engagement sarebbe salito tantissimo, però niente.
Va bene, siete tutti amici. Allora, Mamma Rai invece, che
Mamma Rai,
come abbiamo detto, è un modo per riscoprire una certa Italia, no?
Assolutamente sì. Allora, guarda, questo è uno spettacolo, è una nuova produzione in realtà, nel senso che sì, no, ha debuttato, ha aperto la nostra stagione al cielo quest'anno, ma è la prima volta che lo facciamo fuori, ed è appunto, il sottotitolo è Piccolo manuale in bianco e nero della storia d'Italia, e appunto in bianco e nero perché prendiamo in esame gli anni tra il 54 e il 77, diciamo, quindi i 20 anni tra l'inizio della televisione, di fatto la nascita nascita della RAI intesa come TV e la, l'arrivo appunto alla fine del monopolio di Stato e quindi l'inizio delle TV private con tutta, diciamo, tutte le conseguenze poi della nascita appunto di Mediaset eccetera, la tocchiamo solo verso la fine, quindi sono gli anni in bianco e nero e sì, l'idea era di raccontare quel pezzo di storia d'Italia, poi ovviamente uno gioco forza, no? Dovendo fare uno spettacolo di circa un'ora deve sacrificare delle cose, che c'è sempre Anna Zapparoli che all'inizio porta dei copioni di 80 pagine con sketch bellissime cose eccetera e poi le tocca a malincuore tagliare via robe, per cui che so, Paolo Poli vuoi non metterlo, però purtroppo non ci stava e quindi non l'abbiamo messo, però appunto tutto quel mondo un po' tra il glamour comunque, perché appunto pensiamo alle Kester, pensiamo a Studio 1, Canzonissima, no? Ma anche allo stesso tempo tutto l'aspetto della creazione di una di un sentire comune, no? Di un sentire collettivo, perché oggi noi che abbiamo tutti il nostro algoritmo, no? Fatto proprio su misura su di noi, che ci fa vedere le cose che vogliamo vedere. All'epoca era veramente diverso, cioè si creava una comunione di riferimenti, perché tutti vedevano la televisione, addirittura c'era il canale unico, quindi proprio un canale e tu vedevi quella roba lì, e quindi che tu fossi figlio di un dottore del centro di Napoli o un bracciante nel Salernitano che va al bar a vedere, comunque tu vedevi gli stessi personaggi, quindi diciamo è stata molto importante la RAI nella creazione, no? di un essere italiano, anche di insegnare l'italiano. Possiamo dire che la RAI in 10 anni ha fatto quello che la scuola in 100 anni dall'Unità d'Italia non era riuscita a fare, cioè ha insegnato agli italiani l'italiano della TV, che era poi l'italiano dell'Italia centrale. E dall'altra parte naturalmente poi tutto invece è lì, sì che ci sono delle trame sotterranee, altro che Porta Vittoria, di controllo di quello che veniva messo, no? Di chi poteva andare in televisione, chi non poteva andare in televisione, l'ingerenza della Democrazia Cristiana e di fatto la monopolizzazione della RAI da parte della Democrazia Cristiana e tutti i dibattiti sui diritti dell'epoca, che so, il divorzio che veniva raccontato, c'è uno sketch, mi viene da chiamarlo, ma in realtà è la trascrizione di uno spot oggettivo in cui si diceva a chiare lettere che il divorzio avrebbe significato, appunto votare per il divorzio avrebbe significato aumentare il tasso di suicidi in Italia, cosa abbastanza
oggi terrorismo
psicologico. Esatto, e sono cose appunto che a un tempo sembrano avvenute 500 anni fa e l'altro ieri, perché in realtà poi se vai a grattare la differenza, forse sul divorzio non più tanto, ma su tanti altri temi di diritti siamo ancora lì un po' a parlarne come se fossero divisivi o comunque non come se non fossero appunto sicuri e inalienabili.
Acquisiti. Lavinia forse voleva chiederti qualcos'altro.
Sì, certo. Allora, sketch, musica, caroselli, sceneggiati, quiz. Io sono molto interessata, al di là di quella che è la messa in scena, ma soprattutto il dietro le quinte di tutto ciò, ovvero come si costruisce uno spettacolo del genere.
Allora, tutto comincia con l'idea che era nata da un altro spettacolo che avevamo fatto su Mina e Franca Valeri, all'interno del quale c'era un nocciolo centrale che era proprio sulla RAI. Ha detto, cavolo, però è interessante. Allora, Anna Zapparoli si è documentata sui, appunto, per scrivere la drammaturgia e appunto selezionare gli aspetti che voleva mettere, che trovava più interessanti da mettere in luce. Mario Borciani si è messo a fare ricerche sulle musiche. Appunto ci sono tante canzoni, ci sono due medley dei caroselli, i caroselli più famosi, insomma più divertenti, poi un medley dello Zecchino d'Oro, delle canzoni di Mina, insomma varia musica di quegli anni, musica meravigliosa o comunque molto divertente, e poi appunto c'è molto il lavoro di chiamiamola drammaturgia collettiva, cioè che tipo arriva lo sketch, allora ci si mette lì a inventare, a creare anche molto sul campo, io e Benedetta che poi appunto recitiamo e che in scena interpretiamo le gemelle Kessler, perché appunto sono simpatiche, sono adorabili le gemelle Kessler, allora Anna ha pensato, ma senti, facciamo che sono loro adesso, 87 anni, che ci raccontano.
Voi siete fratelli, quindi
anni.
Insomma tutto sommato.
Noi siamo fratelli, fratelli e siamo...
Fratello e sorella, sarebbe più corretto dire.
Sì, fratello e sorella, esatto, siblings in inglese. E cerchiamo appunto, anche per quello è divertente, nel senso che io sono alto 1,93 m e sono un uomo e lei è una donna, però diciamo la suspension of disbelief, no? Accettare che no, ragazzi, siamo le gemelle Kessler che vi raccontano questa storia qui, perché loro sono un po' il simbolo, no? Sono anche loro state scandalose, anche questo, il ritorno periodico di ciò che è scandaloso, cioè prima erano le gambe delle Kessler, poi è stato l'ombelico della Carrà e ci si scandalizza e poi passa dopo un po' lo scandalo, grazie al cielo, e così. Ed è appunto sì, l'idea era di creare una sorta di varietà, cioè di far vedere la varietà veramente grande di offerte che c'era nella Rai di quegli anni iconici.
Allora, dunque, se volete scoprire come sono i fratelli Borciani, The Dual Bands, vestiti, esatto, vestiti e nei panni proprio a interpretare le gemelle Kessler, non potete perdervi questo appuntamento. In realtà i motivi sono quelli che ci ha raccontato Beniamino, quello di ritrovare per molti o di scoprire per altri che magari sono più giovani,
esatto,
da dove arriviamo, da che tipo di comunicazione. Erano anche gli anni in cui si creava la pubblicità, si creava la comunicazione televisiva, come tu ricordavi, no? Cioè, quindi
sì,
un certo tipo di Italia culturale, di nazionalità culturale, sia pure a zoppiconi, come dire, a volte a strattoni addirittura, si veniva a creare, no? Certi cambiamenti si è dovuti proprio certe volte farli a dispetto di alcuni, perché come tu dicevi, talvolta le opposizioni suonavano veramente ridicole già allora, figuriamoci oggi, no? A tutta una serie di cose. Però è interessante perché ci spiega da dove veniamo, non è passato tanto tempo, da dove sorgono anche certe nostre caratteristiche nazionali.
Esatto. Noi lo chiamiamo uno spettacolo nostalgico, posso dire una parolaccia, nostalgico incazzato. È una via di mezzo su cui cerchiamo di tenerci nel raccontare lo spettacolo, appunto come dicevi tu giustamente, per chi ha nostalgia di quegli anni, ma anche per chi in quegli anni non c'era e che magari è interessato a scoprire un po' cosa succedeva.
19:30, Biblioteca Sormani, Mamma Rai col punto esclamativo, piccolo manuale di storia dell'Italia in bianco e nero e musica per la rassegna Menotti in Sormani. Dunque, la Dual Band, e tra l'altro un lavoro di drammaturgia, di regia, di musiche originali, e anche di musica dal vivo. Noi vi invitiamo comunque a seguire la Dual Band anche tutto l'anno, insomma, per il lavoro che fanno attraverso la loro sede così particolare. Grazie Beniamino e buono spettacolo.
Grazie a te, grazie a voi.
A presto, ciao ciao.
A presto, ciao, ciao ciao ciao.
Ok, allora, tienti pronta, che ci sono altre trappole.
Altri tranelli.
Ecco il primo trappolone per Lavinia.
Eccola qua. Allora, a partire da ieri, dal 24 luglio, nella frazione Carale di Dossena, con la restituzione del laboratorio di drammaturgia sviluppato da compagnia Les Moustaches,
o Les Moustaches, sono molto bravi, esatto, molto divertenti, hanno vinto anche un sacco di premi l'anno scorso.
Con gli studenti dell'Università degli Studi di Bergamo, c'è Le Vie della Commedia, Festival di Commedia dell'Arte, in Valle Brembana. Prosegue poi giovedì a Oneta di San Giovanni Bianco con Pantalone Memento Mori, spettacolo di Burattini di Commedia, di Commedia dell'Arte per adulti di compagnia La Prisogni. E venerdì 26 luglio un grandissimo ritorno al nostro festival di Mattias Martelli, che porterà il suo mistero buffo da Dario Fo e Frank Rame nella splendida cornice di Cornello dei Tasso. L'appuntamento di sabato mattina è invece dedicato ai bambini e alle loro famiglie, e la Fondazione Benedetto Ravasio e il Museo del Burattino allestiranno in piazza San Giovanni Bianco un museo aperto su ruote con la possibilità per i bambini di svolgere laboratori creativi, mentre domenica 28 luglio, sempre a Dossena, una grande chiusura con Strighe Maledette, il nuovissimo spettacolo fresco di debutto di Stivalaccio Teatro. Quindi 5 giorni per 5 appuntamenti all'insegna del divertimento e della commedia dell'arte.
Devo dire che sono veramente compagnie molto valide di commedia dell'arte. Tra l'altro ieri siamo andate a vedere l'Arlecchino Servitore di Due Padroni nella sua nuova versione, quindi con gli interpreti che arrivano direttamente dalla Scuola del Piccolo. Ieri c'è stata un'anteprima, perché il 24 luglio del 47 fu la prima rappresentazione di questo spettacolo così longevo, che ha battuto tutti i record e che ha rappresentato l'inizio della storia del Piccolo Teatro. E ci siamo molto divertite, vero Lavinia?
Mamma mia, un sacco, mi è piaciuto tantissimo.
Sono contenta, anche perché, ripeto, non è uno spettacolo da poco, cioè Arlecchino Servitore dei Padroni dura tre ore, insomma, cioè per cui...
Sì, 2 ore e 40, ma devo dire che volano, cioè...
Ecco, allora, questo per quello che riguarda, come dire, le nuove generazioni che non sono interessate al teatro, però no, a parte gli scherzi, dicevo che la commedia dell'arte la fanno in tanti, ma non sono tutti a farla bene come queste compagnie, quindi è un piccolo festival, la Val Brembana, che però ha fatto una scelta molto interessante. Dunque le Vie della Commedia, Festival della Commedia dell'Arte, proprio in questi giorni. Mentre inizia il prossimo 27 luglio e dura fino al 4 agosto il Bobbio Film Festival, la 27esima edizione tutta al femminile, di questo ci parlerà sicuramente Barbara Sorrentini nei prossimi giorni, in parte l'ha già presentata, ma ci tenevamo a ricordarvelo anche noi, proprio perché riguarda insomma il prossimo weekend. Adesso pubblicità, torniamo dopo con l'ultima parte di Cult.
Life keeps on going, showing you things that you can't unsee, and a sense of unknowing why anything happens to be. And just as the sun comes out again, something is blocking the light. But it's all right. The inside's still glowing, telling the heart what it wants to hear. But what if it's only lies, twisted apart by fear? Well, that's when the brain waves goodbye. From the front of the train, where the coal is burned, and you know the refrain without hearing the sound. So you sing it again, 'cause you won't learn from the people in the streets.
Rieccoci, terza parte di Cult Estate di quest'oggi, il quotidiano culturale estivo di Radio Popolare, con voi fino alle 11.30. Allora, Lavinia ed io siamo emozionate perché il nostro prossimo ospite è molto atteso nell'estate di Milano, sarà il prossimo 27 di luglio al Castello Sforzesco, nell'ambito dell'estate appunto sforzesca, così la chiamiamo noi per abbreviare. Intanto una delle cose che ci diverte di più, come del resto il pubblico che lo segue con grande convincimento, è il fatto che nulla gli faccia paura, sostanzialmente. Cioè i generi sono un playground per Carlo Amleto, che potrete vedere insomma ben calato in un universo estetico che è quello che in una trasmissione culturale attraversiamo spesso, cioè quello della musica classica. Insomma, certe volte, vedendo certe sue immagini, mi sembra di seguire le ultime uscite discografiche della Deutsche Grammophon. Carlo Amleto, buongiorno! Come
buongiorno,
va?
Che... Bene, bene, voi come state? Che bella presentazione, guarda, grazie, sono onorato.
Ma ci mancherebbe, insomma, del resto è inutile che tu ti nasconda, anche tu hai una serie di pregressi, come dire, di quella che si definisce cultura alta, quella che insomma tante persone pensano che tenga a distanza, invece non è vero, no?
Ma guarda, ti ringrazio, non credo di avere una cultura così vasta, sì, sicuramente sono stato appassionato di musica classica, ma nemmeno così tanto, nel senso non sono un esperto.
Però insomma diciamo no? Formazione teatrale, anche esperienze importanti.
Sicuramente, sicuramente ho una formazione teatrale, perché in realtà io ho sempre voluto fare la comicità, però mio padre mi diceva: se vuoi fare la comicità se vuoi fare veramente bene la comicità devi fare un percorso accademico teatrale. Quindi ho fatto il percorso accademico e poi ho amato il teatro, ho amato insomma... Ho studiato quello, poi sicuramente anche il jazz, il blues sono stati sempre un po' i miei generi preferiti, quindi è vero, ho fatto un po' un miscuglio di tutte queste cose, nello spettacolo c'è un po' un miscuglio di comicità, ironia, cantautorato, musica classica, jazz, blues, un po' quello che mi piace alla fine. Per cercare di intrattenere il pubblico, per cercare di passare qualche messaggio, una serata piacevole, insomma, spero di portare questo alle persone.
Insomma, che understatement, Lavini, hai sentito? Insomma, mica come capita certe volte, insomma, con certi protagonisti della comicità, insomma. Complimenti anche per questo, però Carlo Amleto mi risulta, proprio per la sua maestria nel passare da un argomento all'altro o da un contesto all'altro nei suoi spettacoli, in Scherzo numero uno, opera prima, vorrei entrare un pochino più in dettaglio, quali mondi attraversa?
Scherzo numero uno, opera prima, che è lo spettacolo appunto che farò venerdì al Castello Sforzesco, credo sia comunque una comicità abbastanza surreale, quindi per esempio mentre parlo di una cosa il pianoforte comincia a suonare da solo, allora io corro lì e provo a farlo smettere di suonare suonando con lui, e quindi c'è un duetto tra il pianoforte impazzito e me e cerco di farlo smettere. Ci sono tanti sketch che ho già fatto, per esempio per esempio il TG0, che è un format che ha funzionato da un paio d'anni.
È diventato veramente di culto il TG0. Sì. La mia prossima domanda sarebbe stata: come ti è venuta l'idea del TG0? Comunque.
Comunque sono tanti sketch slegati uno dall'altro, cioè non è una storia che si racconta, che ha un inizio e una fine. Sono uno sketch dopo l'altro, musicali. Musicali, ma anche no, ci sono canzoni, ci sono giochi di magia, sempre ironici, e poi insomma si attraversa tutto un mondo sull'immaginazione, sull'immaginario, sulla musica, su quello che può come può aiutare anche no, la musica e l'immaginazione alla nostra vita. Insomma, è un po' un miscuglio di cose, è difficilissimo da spiegare, infatti dico sempre: cioè, una volta che lo vedi, dici: ah, ma io non penso. Tutti quelli che vengono a vederlo e mi conoscono e conoscono quello che faccio, comunque non si aspettano quella cosa lì. Rimangono un po' scioccati, dico: ah, ma noi non sapevamo che era così, perché oltre al TG e le cose che ho già fatto, ci sono, c'è tutto un mondo musicale nuovo che sto esplorando, che non ho ancora messo sui social o in televisione.
Certo.
Il TG0 è perché mi piace da sempre trasformare tutto ciò che tu non diresti che sia musica, per esempio un suono del quotidiano, il campanello o appunto la cantilena dei giornalisti del telegiornale, tutto ciò che è musica ma non è identificato proprio come musica, mi piace trasformarlo in canzone. Perché c'è questo effetto che uno perché guarda, il mio primo maestro di musica mi disse una cosa che mi è rimasta impressa, cioè che tutto è musica.
È vero.
Tutto ciò che noi sentiamo, semplicemente per il fatto che noi lo stiamo sentendo, vuol dire che sono delle note, perché se no non le sentiremmo proprio. E quindi tutto è potenzialmente una melodia. E insomma, mi piace appunto giocare su questo.
Io invece vorrei chiederti, allora, ovviamente teatro, comicità, musica, in Italia ovviamente abbiamo una tradizione enorme di quella che è il teatro canzone. Vorrei chiederti quali sono le tue, chi sono i tuoi maestri e i tuoi, insomma, a chi ti sei ispirato per questo spettacolo?
Certo, certo. Il teatro canzone è sicuramente diciamo quello che faccio, ed è una grammatica teatrale che forse ha inventato Gaber, Giorgio Gaber. Devo dire, sicuramente quando ho fatto per esempio il mio primo disco, perché è da lì 2 anni fa che ho cominciato a pensare di poter fare il teatro canzone, mi sono ispirato, cioè ho visto molti spettacoli di Gaber, ho ascoltato molto gli Elio e le Storie Tese. Che Corzalone, vabbè, lo conoscevo molto, quindi non... però devo dire tutto ciò mi è servito per vedere alla fine, devo dire ho cercato di fare quello che di portare, cioè secondo me il teatro canzone è una grammatica come il teatro o come la poesia o come la pittura, ognuno poi la fa a suo modo. Io dico sempre questo, cioè è semplicemente una grammatica che ci hanno messo a disposizione di un'arte, e poi ovviamente ognuno la fa per la misura che è lui. Io sono questo e faccio questo. Giorgio Gaber è stato un gigante e ha fatto quello in quel modo, insomma, e quindi cioè, secondo me non c'è tanto, io non mi rivedo tanto in Giorgio Gaber, perché poi lui faceva un sacco di cose politiche, aveva un suo modo di affrontare lo sketch e la canzone, così come gli Elio e le Storie Tese sono quelli che hanno sono seguiti dopo Giorgio Gaber, però lo facevano a modo loro, ma come anche che Cozzalone fa il teatro canzone a modo suo, insomma è una bellissima, ma anche secondo me Valerio Lundini adesso comunque mette molta musica, adesso ha pure il progetto musicale, quindi secondo me ci sono degli artisti comici in Italia che sono anche musicisti, prendono quella deriva, ma la prendono perché fa parte del loro carattere, non so come dire, delle proprie passioni.
E poi insomma la tradizione di associare la comicità, l'ironia, il lazzo, lo sghignazzo alla musica è una tradizione antichissima in Italia, visto che veniamo da un paese frammentato in cui c'erano spesso dei signori e signorotti prepotenti, allora per prendere in giro soprattutto il potere oppure la società contemporanea si utilizzava spesso la canzone. Penso alla tradizione dei rimatori a braccio in Toscana, degli stornelli romani, addirittura appunto una tradizione siciliana di canzoni popolari che poi appunto prendevano in giro, ricordavano, ricostruivano eventi. Insomma, tutta l'Italia è punteggiata da questa tradizione che ha dei motivi storici molto precisi. Ricordiamoci che l'Italia è un paese dal punto di vista dell'unità piuttosto giovane in Europa, quindi no? Cioè, la nostra storia è complicata.
E poi è amante della musica l'Italia. Cioè io non so se
soprattutto amante della comicità in musica.
Sì, se io fossi stato un tedesco e avessi fatto il TG0, cioè comunque un TG che diventa una canzone italiana, una canzone tedesca, non so se avrebbe avuto questo successo, perché
ma guarda, agli italiani piace la stuperesti, non so quanto vai in Germania, in Germania c'è una tradizione adesso di stand-up comedy, di cabaret veramente molto molto vasta, cioè così come i bambini tedeschi fanno i capricci adesso, come i bambini
di
italiani,
canzone,
sì, sì, beh, di teatro canzone, di musica e di cabaret associati. Beh, il cabaret tedesco è quello che ha dato il là a tutto il teatro canzone in senso teatrale, no? Cioè
ma sì, ma
quello degli anni venti, quello degli anni venti. Però ripeto,
beh, anche in Francia,
esatto, esatto, esatto. Quindi in realtà, come vedete, sono riuscita a far parlare Carlo Amleto di tutti i riferimenti che ci possono
non so
essere.
Nemmeno cosa ho detto.
Però insomma sono cose interessanti. Ti chiedo un'ultima cosa: tu in realtà sei transitato da Milano quando nei periodi della formazione sei stato alla Paolo Grassi. Che ricordi hai di quel periodo, belli o brutti?
Belli, bellissimi. La Paolo Grassi è stata la mia l'accademia che mi ha formato, sono stati 3 anni intensissimi, dove veramente era... Io, guarda, dico, quando ho fatto il primo anno nella prima accademia, dopo il liceo, sono andato a fare un'accademia a Roma di teatro, ho detto tutti, scusate, è partita la sveglia, ho detto tutti devono fare almeno un anno di teatro, sia chi vuole fare medicina, sia chi vuole fare, insomma,
che bello che sarebbe.
Dopo gli studi, secondo me, tutti devono fare almeno un anno, perché è veramente una cosa stupenda, ti aiuta proprio come persona a scoprire delle cose che purtroppo, se non fai quel percorso, è impossibile, cioè è molto difficile. Quindi io dicevo a tutti i miei amici, dicevo no, vabbè, dovete fare teatro perché è meraviglioso.
Allora, mi fa piacere, noi ti ringraziamo anche per il tempo che ci hai dedicato. Carlo Amleto, scherzo numero 1, opera prima al Castello Sforzesco il prossimo 27 di luglio, lo aspettiamo con ansia, sì, così come il pubblico, che credo lo stia mandando tutto esaurito già. Grazie mille, a presto.
Grazie a voi.
Ciao.
Buona giornata, ciao.
E allora, lui voleva semplificare, perché sai che no, c'è questa paura di spaventare parlando di cose anche più complicate. In realtà il bello proprio della comicità di Carlo Amleto è che arriva a tutti, ma però parte anche da conoscenze, ambiti e situazioni che sono talvolta anche, no, non per forza frequentati da tutti. Credo che sia anche un po' la ragione del suo successo. Quindi ancora una volta vi ricordiamo il 27 di luglio all'Estate Sforzesca. Dato che abbiamo tanto parlato di Giorgio Gaber, del teatro canzone, questa è dedicata a chi d'estate come noi sta in città.
Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città. Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è... Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Oh, ma bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più.
Beh, insomma, abbiamo rispolverato Cara Lavini, è una canzone insomma di molto tempo fa, che forse tu però avevi già sentito, chissà, in qualche sì. teca, no?
Gaber, un po' l'ho frequentato, cioè l'ho frequentato...
così, musicalmente.
Musicalmente, sì. Quindi, sì,
quindi effettivamente... Direi un pezzo perfetto questo, che infatti rispolvero spesso, ma più che altro perché rappresentava anche la, come dire, la disinvoltura con cui Gaver passava da un genere musicale all'altro, facendolo proprio, no? Cioè, quindi trasformandolo in uno strumento per dire le cose. Il valzer è perfetto, no? Perché finisce per diventare sempre più vorticoso, vertiginoso, così come lo stress che prendeva coloro che negli anni 60 e 70, soprattutto negli anni 60, che poi, guarda caso, era il periodo di cui abbiamo parlato un attimo fa con Beniamino Borciani, insomma era il periodo delle grandi movimentazioni da una regione all'altra d'Italia, dalla campagna alla città, e insomma poi bastavano un paio d'anni nella grande città e diventavi così, diventavi stressatissimo, cioè, peggio dei milanesi, si diceva una volta, no? Cioè, perché poi nessuno di noi è veramente, oddio, magari qualcuno all'ascolto di milanese c'è, ma a cominciare da me, non sono nata a Milano, e allora insomma la quantità di persone che di Milano non erano, ma perché il riferimento è certamente quello di Milano, no? Cioè soprattutto di Milano, poi si può applicare anche ad altre città. Allora noi speriamo, perché stiamo cercando, ormai abbiamo avvisato anche i vigili di Gombola di cercarlo, il direttore artistico del Trasparenze Festival, Stefano Te, che volevamo sentire anche quest'anno per questo bel festival che si svolge sull'Appennino modenese. Intanto vi propongo questo brano che anticipa il pranzo, perché è Billie Eilish con Lunch.
I could eat that girl for lunch, yeah, she dances on my tongue, tastes like she might be the one. And I could never get enough, I could buy her so much stuff, it's a craving, not a crush, huh? Overeat. You're just
dances on my tongue. I know it's just a hunch, but she might be the one.
Insomma, Billie Eilish fa sempre la sua porca figura, detta così sembra una cosa brutta. I could eat a girl for lunch è sicuramente un verso che resterà nella storia della musica. Potrei mangiare una ragazza per pranzo. Vedo che approvi, vedo che
sì.
la scelta musicale di questo periodo ti convince. Bene, noi lo ripetiamo perché siamo trasparenti con i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Niente, sarà perduto per l'Appennino modenese, Stefano Te, che stavamo cercando per parlarvi del Trasparenze Festival. Allora prego invece Lavinia, se è riuscita a rintracciare il resumé del festival, almeno di accennarci a che cosa volevamo raccontare.
Allora, questa 12ª edizione del Trasparenze Festival a Gombola, Modena, dal 24 luglio al 28 luglio, quindi è iniziato ieri, un festival di teatro, musica, danza e anche incontri vari. E, allora, sul sito trasparenzefestival.it trovate il programma completo che appunto parte da mercoledì e arriva fino a domenica 28.
Ecco, una delle caratteristiche del Trasparenze Festival che io ho visitato in tempi passati, non riesco sempre ad andare nei posti più distanti, anche perché sono belli, anche a volte perché sono lontani dalla famosa città di Gaber, no? È un progetto del Teatro dei Venti, che già di per sé si trova in una location durante tutto l'anno piuttosto separata, diciamo, dalla grande città, insieme con Ater Fondazione e Coras, col sostegno della regione Emilia-Romagna, che è una regione molto teatrale, fa parte di un progetto che si chiama Montagna Mia, i Festival dell'Appennino in Emilia-Romagna, e coinvolge sempre gli abitanti del territorio nelle restituzioni teatrali, e poi ci sono moltissime compagnie e artisti che arrivano, fra quelli più celebri Elio Germano, Folco Terzani, Gaemon, oppure ci sono Adriano Bolognino, Banda Radan, I Sacchi di Sabbia, Silvio Castiglioni, ci saranno i Babilonia Teatri, ci sarà Gabriella Salvaterra, insomma sono veramente tantissimi gli artisti. È un festival che dura, come ripeto e come diceva Lavinia, 4-5 giorni fino al 28 di luglio prossimo, ma vale veramente la pena perché coinvolge i luoghi naturali, gli spazi d'architettura del borgo, insomma uno di quei festival che piacciono a noi perché non sono, come dire, piantati come un paletto nel cuore delle località dove si svolgono, ma sono pensati per coinvolgerle. Ci dispiace non averne potuto parlare con Stefano Te, però insomma lo salutiamo per quando ritornerà raggiungibile. Vi ricordiamo che se volete prenotare o consultare il calendario, trasparenzefestival.it, trovate tutto il programma. Siamo arrivati alla fine, Lavinia.
Siamo arrivati.
Domani è l'ultima puntata in cui sarà in diretta con noi. Insomma, tutte le cose belle finiscono, quindi stai attenta perché insomma vedremo cosa succederà nella puntata di domani di Calcio. Un saluto a tutti voi.
Un saluto.